Apriamo in Prima Corinzi, capitolo 10. Perché la situazione che si creò nel deserto, col fatto che tutta la generazione che era uscita dall'Egitto e che quindi aveva assistito alla Pasqua, era passato attraverso il Mar Rosso, dovette morire nel deserto. E qui l'Apostolo Paolo dice, al capitolo 10, versetto 1, «Perché, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. E tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. E tutti bevero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E la roccia era Cristo. Ma nella maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché furono atterrati nel deserto. Or queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiamo idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare, per bere, poi s'alzò per divertirsi, onde non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000, onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Or queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di star ritto guardi di non cadere. Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via per uscirne, onde la possiate sopportare. Questo passo è bellissimo e volevo sottolineare soprattutto quel fatto nel versetto 2: tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Quindi l'Apostolo Paolo, dopo che si fu convertito, pensando a queste cose del deserto, capì che era successo qualcosa, che la croce, non è che la croce non avesse funzionato, è che questi uomini erano distratti da troppe cose. Infatti, se andiamo in Esodo capitolo 19, noi vediamo l'esortazione che il Signore diede a Mosè riguardo il suo popolo, affinché capissero come interpretare i comandamenti di Dio. Dunque, quindi al 20 dai comandamenti, il Signore dal monte in fiamme, dove c'era il monte che tremava, c'era la gragnuola, c'era il suono della tromba. Ma al versetto 19 dice: nel primo giorno del terzo mese, che furono usciti dal paese d'Egitto, i figliuoli di Israele giunsero al deserto di Sinai. Essendo partiti da Refidim, giunsero al deserto di Sinai e si accamparono nel deserto. Quivi si accampò Israele di rimpetto al monte. E Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo: di così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figliuoli di Israele: voi avete veduto tutto quello che ho fatto agli egiziani e come io v'ho portato sopra ali d'aquila e v'ho menati a me. Or dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. Mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figliuoli di Israele. E Mosè venne chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E tutto il popolo rispose concordamente e disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. E l'Eterno disse a Mosè: ecco, io verrò a te in una folta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre. E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Allora l'Eterno disse a Mosè: va dal popolo e santificalo oggi, domani, e fa che si lavi le vesti, niuno, e siano pronti per il terzo giorno, affinché il terzo giorno l'Eterno scenda in presenza di tutto il popolo sul monte. Tu fisserai attorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne il lembo. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuno mano tocchi quel tale, ma sia lapidato e trafitto di frecce, animale o uomo che sia, non sia lasciato vivere. Quando il corno suonerà distesa, allora salgano pure sul monte. E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Ed egli disse al popolo: siate pronti fra tre giorni, non v'accostate a donna. Poi ci sono ancora altre ingiunzioni di santificarsi. Quindi il problema che io mi sono posto è: come mai questo popolo non ha capito i comandamenti, non è riuscito a entrare in questa grazia che il Signore gli aveva fatto? Cioè, e questa è un'esortazione soprattutto per me, penso anche per voi, che dobbiamo santificarci. Dobbiamo santificarci nella croce di Cristo, perché è la croce di Cristo che ha fatto sì che per fede noi potessimo essere in Cristo e in Cristo poter adempiere i comandamenti. Perché questa, e che questo è il problema che affliggeva questo popolo. Era disubbidiente e non aveva capito certe cose meravigliose che invece sono chiaramente chiare ai giorni nostri. Andiamo ora in Romani al capitolo 6. Ultimamente leggevo dettagliatamente queste cose che vengono spiegate dall'Apostolo Paolo riguardo al capitolo 6. Anzi, leggiamo dal 5:20. Or la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Allora, siccome la legge doveva intervenire affinché il fallo abbondasse, questo popolo doveva, illuminato dalla croce, come abbiamo letto in Esodo, doveva essere illuminato dalla croce per capire che la legge non poteva essere adempiuta con la carne, con la loro carne. Dovevano poter capire queste cose se si fossero santificati. Quindi il punto fondamentale che vorrei adesso presentarvi è quello che dice il capitolo 6 dei Romani, dove l'Apostolo Paolo dice chiaramente: che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Vedete, nonostante che avessero sacrificato l'agnello pasquale, il sangue doveva essere sparso fuori dagli stipili sulle porte, che era per il Signore, era per l'angelo vendicatore, ma il corpo dell'agnello doveva essere mangiato, doveva essere diventare parte di loro, diventare parte di loro nella sua morte, doveva essere una ingiunzione, un comandamento ben preciso, dove loro dovevano capire che l'agnello morto era morto per loro, per dare il sangue perché non fossero colpiti dal distruttore e per essere morti al peccato, cioè vivere per lo spirito. O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Vedete come noi non dobbiamo ignorare questo. Noi, adesso, io, per quello che riguarda me, oggi mi esaminavo e pensavo proprio a questo, che noi dobbiamo vivere in questa realtà. Io mi sono convertito tanti anni fa. nell'86, gennaio dell'86, dell'88, ma sono un po' confuso. Comunque sono parecchi anni. Ma devo dire che ce n'ho messo per capire. Io rimango meravigliato per la prontezza invece che hanno i giovani adesso a capire queste cose, e sono contento per loro. Tuttavia io ci sto arrivando adesso proprio a capire la necessità di questa morte, di questa morte con Cristo, perché se non moriamo con Cristo non possiamo risorgere con Lui, non possiamo vivere. Versetto 4. Dunque, siamo stati battezzati nella sua morte, noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte. Ecco, il battesimo di cui parla Paolo in Prima Corinzi al capitolo 10 è questo battesimo qua, cioè che era valido anche loro. E la prova qual era? Che il Signore li fece passare il Mar Rosso a piedi asciutti, mentre il popolo, mentre l'esercito del Faraone fu inabissato. Ma cosa voleva dire questo? Cosa voleva dire che il popolo passò il Mar Rosso a piedi asciutti mentre l'esercito fu inabissato? Voleva dire che i nemici nostri, Satana, la carne di peccato che abbiamo in noi ancora adesso e per tutta la vita, ce la dobbiamo sorbettare, deve essere sempre sotto gli occhi della croce di Cristo affinché possiamo andare avanti nella santificazione, perché altrimenti è inutile. Abbiamo visto che quella santificazione là di Israele non bastò perché il popolo capisse cos'era la legge e cos'era la croce di Cristo. Tutta la prima generazione che uscì dall'Egitto morì nel deserto, furono maledetti. Quindi noi dobbiamo tenere ben presente che la nostra vita con Cristo oggi è proprio questa, è bisogna che siamo morti ogni giorno al peccato per poter essere risorti secondo che dice proprio la lettera ai Romani. Versetto 4, noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è resuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante la sua al peccato, lo saremo anche per una resurrezione simile alla sua, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato in noi, onde non serviamo più al peccato. Cioè siamo in Cristo, non possiamo, se viviamo in Cristo, dopo essere morti e dopo essere risorti, noi abbiamo una rivelazione chiara della nostra vita e del nostro modo di procedere nella nostra vita. E il modo di procedere che la Scrittura dice chiaramente in Luca 18. Luca 18. No, Luca 13, scusate, Luca 13. Perché nella testa, in mia testa cercavo anche un altro passo, che è in Matteo 7, dove... necessità del ravvedimento, io direi continuo. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse loro: pensate voi che questi Galilei fossero più peccatori di quelli che sono morti? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. Allora, cos'è questo ravvedimento? Stiamo cambiando argomento? No, il ravvedimento è il pentimento, che è proprio la chiara rivelazione dello Spirito Santo, del battesimo di Spirito Santo, che ci ha portato a nuova vita. A nuova vita. Giovanni 3. La nuova nascita, Matteo 3, ravvedimento, ma anche Matteo 7, non giudicate il prossimo, non, voi non, non dovete giudicare, prima di giudicare dovete togliere la trave che avete nel vostro occhio, nella vostra anima carnale. Quindi noi qui, parlando di questo ravvedimento, dobbiamo pensare a un ravvedimento continuo proprio in riferimento alla morte di Cristo, alla morte di Cristo per noi. No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. E quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete. Cioè, non sarete salvati, non avete capito niente. Non abbiamo capito niente se non capiamo questa realtà che dobbiamo passare per la porta stretta. Luca 13, 22. Egli, attraversava man mano la città e i villaggi insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme. Un tale gli disse: Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Da che il padrone di casa si sarà alzato e avrà serrata la porta, e voi stando di fuori comincerete a picchiare alla porta dicendo: Signore, aprici. Egli rispondendo vi dirà: io non so dove voi siate. Se poi vi farò leggere, se vorrete leggere, le lettere dell'Apocalisse. In tutte si parla del ravvedimento, 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 cioè pentimento continuamente. Noi dobbiamo accedere alla morte che Cristo ha subito per noi per poter essere risorti con Lui e vivere una vita di grazia e di benignità in Cristo risorto. È solo in questo modo che si va avanti. Allora comincerete a dire: non abbiamo noi mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so donde voi siate, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i profeti del regno di Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori. Ecco, il Signore Gesù ci fa vedere come l'importanza della morte. Perché? Perché tutto il Vangelo, soprattutto quello di Giovanni, non fa altro che dire: io sono la vite, voi siete i tralci. Chi non è attaccato alla vite, il Padre lo taglia e viene bruciato. Cioè, noi per dimorare in Cristo dobbiamo essere morti continuamente al peccato, attraverso il ravvedimento, attraverso la confessione del fatto che noi per la carne non siamo altro che una disgrazia per noi stessi e per la gente attorno a noi. Questo almeno dice a me, che sono un peccatore bisognoso di Cristo tutti i giorni della mia vita. Quindi bisogna che noi meditiamo su queste cose, perché dobbiamo meditare su queste cose prioritariamente, anche quando vogliamo pregare per gli altri. Siamo spesso esortati a pregare, e a pregare per la Chiesa, per le persone della nostra famiglia, per tutti i problemi della vita. Ma se non abbiamo questo concetto della croce, noi non possiamo far niente. Io riflettevo che tutto l'Antico Testamento è una esternazione del fatto che Israele sussisteva solo perché Dio lo salvava dai suoi peccati e dalle cose sbagliate che faceva nelle guerre, nelle situazioni. Era Dio che interveniva attraverso un profeta, interveniva attraverso un re saggio, e quando il popolo si metteva in preghiera, confessando i suoi peccati, si metteva nelle mani di Dio e Dio faceva i miracoli. Israele sussisteva perché confessava i peccati. Provate a leggere la vita di Giacobbe. La vita di Giacobbe, quando pensò di venire via, dopo essersi arricchito da Labano con le sue mogli, provate a leggere il cammino che fece. Dovette continuamente confessare i suoi peccati perché il Signore potesse liberarlo da Labano e da Esaù che gli veniva incontro con 700 uomini armati. Quindi Satana è sempre attorno a noi e in noi per via della carne, e noi dobbiamo lottare in questo modo, cioè attraverso il ravvedimento e la morte con Cristo poter usufruire della sua resurrezione. Perché quando noi moriamo noi stessi, e automaticamente in Cristo, nella stessa preghiera, noi invochiamo di avere la sua grazia, la sua liberazione. Romani 8. Allora, per avere questa liberazione ci vuole lo Spirito Santo in noi, lo Spirito Santo che ci faccia grazia, che ci faccia più che vincitori in colui che è morto per noi ed è resuscitato per noi. Noi dobbiamo continuamente avere nel nostro cuore queste cose, perché sono il cammino della nostra vita. Si parlava del camminare col Signore, ma questo è il cammino, giorno per giorno morire con Cristo per essere resuscitati con Lui. E allora succederà per noi stessi e per quelli per i quali preghiamo, succederà che i nemici nostri o i nemici di quelle persone, dei nostri fratelli, della Chiesa, delle persone che andiamo a evangelizzare, il nemico sarà nemico di Dio e Dio lo distruggerà. Il nemico sarà costretto a lasciare libera quella persona di ascoltare il Vangelo. Quella persona, noi avremo una vita risorta, che è la garanzia maggiore della nostra professione di fede. Quindi è importantissimo che noi sempre, in ogni momento, comunque, quello che volevo dirvi, ve l'ho già detto, adesso non dovrei far altro che ripeterlo, perché sono tanti gli episodi che potremmo guardare per esemplificare questo. Seconda Cronache, Giosafat, il nostro Gio, 20, sì. Vedete anche qui l'importanza della morte, questo pentimento, questo lasciare le cose della vita per rifugiarsi nel Signore. Dopo queste cose, i figliuoli di Moab e i figliuoli di Ammon e con loro dei Maoniti mossero contro Giosafat per fargli guerra. E vennero dei messi a informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine s'avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta a una certa località, e che è Engedi. E Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e bandì un digiuno per tutto Giuda. Digiuno, confessione di peccato. Confessione: noi non siamo capaci di far fronte ai nostri nemici, e noi sappiamo che per via della nostra carne di peccato, che ancora ci tormenterà per tutta la vita, noi abbiamo bisogno di morire con Cristo, di accedere a questo pentimento, a questa missione, a questa sensibilità di confessare i nostri peccati per essere liberati, perché il Signore sconfigga lui i nostri nemici. E Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare, e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dall'Eterno, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare l'Eterno. E Giosafat, stando in pie in mezzo alla raunanza di Giuda e di Gerusalemme, nella casa dell'Eterno, davanti al cortile nuovo, disse: O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu l'Iddio dei cieli Non sei tu che signoreggi su tutti i regni delle nazioni e non hai tu nelle mani la forza e la potenza in guisa che nessuno ti può resistere? Non sei tu quegli, Dio nostro, che cacciasti gli abitanti di questo paese dinanzi al tuo popolo di Israele e lo desti per sempre alla progenie d'Abramo, il quale ti amò? E quelli hanno abitato e hanno edificato un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci incolga qualche calamità, spada, giudizio, peste, carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa, dinanzi a te, perché il tuo nome è in questa casa, e a te grideremo nella nostra tribolazione e tu ci darai, tu ci udrirai e ci salverai. Perché? Perché sarebbero stati salvati? Perché in continuazione nel tempio i sacerdoti immolavano gli agnelli del mattino, gli agnelli della sera, portavano il sangue nel propiziatorio, e quindi la redenzione di Cristo era efficace per fare in modo che Dio sconfiggesse i nostri nemici, non noi. Noi non siamo capaci, noi siamo deboli, noi siamo troppo debili. Ed ora ecco i figliuoli d'Ammon e di Moab e quelli del monte di Seir, nelle terre dei quali non permettesti ad Israele d'entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli li lasciò da parte, non li distrusse. Eccoli che ora ci ricompensano venendo a cacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. O Dio nostro, non farai tu giudizio di codesti? Vedete Satana? Tutte le trame di Satana contro Israele fallivano, perché il Signore, nella sua misericordia, quando il popolo implorava il bisogno di essere aiutato, si rifolgeva alla potenza della croce, alla potenza della croce. Morti al peccato, resuscitati con Cristo, e Cristo resuscitato operava queste liberazioni. Versetto 17, 13. E tutto Giuda, perfino i bambini, le mogli, i figliuoli, stavano in piedi davanti all'Eterno. Allora lo spirito dell'Eterno, vedete, erano passati attraverso la confessione di peccato, pentimento, erano passati dalla morte a una resurrezione per fede, e adesso cosa succedeva? Allora lo spirito dell'Eterno investì in mezzo alla raunanza Jaziel, figliuolo di Zaccaria, figliuolo di Benaia, figliuolo di Jeiel, figliuolo di Mattania, il Levita, di fra i figliuoli d'Asaf. E Jaziel disse: porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così dice l'Eterno: non temete e non vi sgomentate a motivo di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengo su per la salita di Cis, e voi li troverete all'estremità della valle di rimpetto al deserto di Geruel. Allora questa battaglia non l'avete a combattere voi, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione, Romani 8, la liberazione che l'Eterno vi darà, o Giuda o Gerusalemme. Non temete, non ti sgomentare, domani uscite contro di loro e l'Eterno sarà con voi. E questa è la nostra vita. Io ritengo che questa sia la nostra vita di tutti i giorni, per avere la benedizione per noi stessi, essere protetti dalla nostra carne, dalle paure. Io nella mia vecchiaia ho dei momenti di depressione, di malinconia, eccetera. E l'unico modo per uscirne è morire all'uomo vecchio e sperare e andare alla resurrezione di Cristo. Perché nella resurrezione di Cristo sei liberato, Satana non ha più accesso alla mia mente, al mio cervello, ai miei pensieri bislacchi. Ma questa è la vita nostra oggi, in questo secolo che minaccia di essere ormai l'ultimo tempo della grazia. Se non impariamo a pregare per noi stessi secondo la croce e a pregare per i nostri familiari che sono attanagliati da malattie, da disturbi, da tanti disturbi che Satana può provocare nelle famiglie, nei dissensi fra marito e moglie. Perché tanti femminicidi? Perché non c'è preghiere? Perché non c'è il Signore nelle case? Quindi bisogna assolutamente che noi ci rendiamo conto che ancora nel nostro tempo la croce è sempre l'unica salvezza per noi stessi, affinché Satana sia inabissato dal Signore. Solo il Signore può combattere e togliergli la spada e le tentazioni che cerca di farci con le quali cerca di farci vacillare. Abbiamo bisogno di questa croce che è magnifica. E proprio vedevo proprio che anche nel Mar Rosso queste figure noi dobbiamo averle sempre davanti agli occhi per poter andare avanti col Signore, perché per essere in Gesù, perché Gesù ha detto dimorate in me. Come si fa a dimorare? Come si fa a dimorare in Cristo? Se non essendo morti al peccato per mezzo di Lui e essendo cioè seppelliti, perché c'è anche la sepoltura dei tre giorni. Cioè noi non solo moriamo, ma il Signore ci fa vedere che anche siamo morti effettivamente. Perché? Perché possiamo condannare tutti quei pensieri cattivi che avevamo prima, tutte quelle tentazioni che il Signore, che Satana ci mette davanti nella nostra vita. Io penso proprio che questi pensieri siano opportuni in questo tempo, e soprattutto opportuni per me che li ho meditati e che ve li presento in Cristo Gesù. Amen. Amen.